Dal food delivery alle dark kitchen, dal cibo etnico ai food truck, fino alle app antispreco e ai talent in TV. Quanti fenomeni accompagnano cibo e innovazione, diventano protagonisti della nostra quotidianità nel giro di poco tempo. Tra questi c'è anche il franchising, entrato ormai da tempo nel mondo del cibo. Ne parliamo con il nuovo ospite che ci ha raggiunto a Tutto Food e Host Milano 2021, Stefano Cigarini, CEO di Cinecittà World e Fico Italy World. Benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, quali sono i nuovi approcci nel franchising del food che mutuano un po' l'esperienza dell'entertainment, quindi contaminano questi mondi?
Ma in generale vale per il franchising, vale per, diciamo, tutte le esperienze di shopping, il tentativo di rendere l'esperienza più bella, immersiva, completa e anche divertente. Altrimenti diventa una commodity, altrimenti viene in qualche modo, come dire, sballottata da tutte le altre maniere di fare, diciamo, spese dall'online, dall'e-commerce, da altre forme di utilizzo del tempo libero. Quindi ci sono esperimenti in Italia e in giro per il mondo. In Italia uno importante è Fico, ma ce ne sono altri, di unire tutto il mondo dell'intrattenimento e quindi, come dire, cercare di costruire esperienze immersive per gli ospiti, immergerli nelle storie, farli sentire protagonista assieme alle attività di acquisto.
Questo cambia proprio la modalità di fruizione di questi posti, che diventano anche posti dove consumare ovviamente, ma dove vivere tout court un'esperienza anche di conoscenza del cibo.
L'idea è di passare da cliente a ospite, da in qualche modo, come dire, spettatore temporaneo a protagonista di una storia. Dicevo, l'esempio di Fico, questo parco agroalimentare, questo parco del cibo fondato da qualche anno, che proprio in tempi recenti, dopo un anno di chiusura e una profonda ristrutturazione, ha riaperto come parco tematico del cibo, ma come parco che ruota intorno alle persone. Vado, gioco, interagisco, scopro, tocco e poi il mangiare fa parte in qualche modo di un processo in cui il cibo diventa l'elemento. Un po' come, diciamo, vado a Disneyland e ho, che ne so, le principesse, ho Universal, ho Harry Potter, e vado a Fico al culatello, il prosciutto, il formaggio. Quindi diventano protagonisti alcune nostre eccellenze del Made in Italy.
Penso proprio a questi tesori nascosti, le mille ricette, ma le mille regioni dove ci sono dei prodotti particolari che a Fico sono protagonisti, che però allo stesso modo stanno diventando protagonisti delle catene in franchising del food, proprio perché fanno vivere appieno un'esperienza su una nicchia, su un prodotto da scoprire.
Sì, questo è uno dei trend in assoluto che già si è, come dire, notato da anni nei parchi tematici, il fatto di in qualche modo focalizzare i punti food su un'esperienza specifica e poi averne diversi in parallelo. Noi in Italia abbiamo una quantità enorme di eccellenze. Do solo un dato: di 1200 tipi di mele che si producono nel mondo, che sono disponibili nel mondo, l'Italia ne ha 1050, il che vuol dire una biodiversità, come dire, grandiosa e che può essere elemento differenziante per andare a sviluppare, come dire, prodotti, catene di franchising e andare a esportare nel mondo.
Questo aspetto itinerante, penso ai food truck, alla moda dello street food che porta in giro per l'Italia ma anche nel mondo queste nicchie, questi tesori, in questo caso parliamo di ricette. Quanto all'estero è forte l'attitudine alla scoperta di questi tesori italiani in questo momento?
Allora, in generale intanto all'estero è molto forte il consumare cibo non nella modalità seduti, diciamo quella che è tipica da, come dire, famiglia media italiana, su tempi più brevi, e su questo i cibi particolari che raccontano un'esperienza e che hanno una storia dietro sono vincenti. Cito per esempio alcuni nostri grandi formaggi, dai grana, il parmigiano, ma insomma abbiamo cibi che hanno delle storie dietro e delle collocazioni geografiche precise, per cui per il turista americano la Toscana vuol dire certi vini, l'Umbria vuol dire questo, il Piemonte eccetera, e questo è un grande binomio che sviluppa sia turismo sia consumi food.
In questo momento, reduci da un'estate di grande fortuna, dal calcio ai Maneskin, il premio Nobel, poi l'ultimo della lista è arrivato, sente dal vostro osservatorio, che è un osservatorio privilegiato, questo interesse per l'Italia? L'Italia è cool, possiamo dirlo, in questo momento tutto quello che fa tendenza nel mondo è italiano, possiamo rivendicarlo.
Guardi, io credo che dovremmo avere molto più orgoglio dell'Italia e del brand Italia. Le racconto in 10 secondi un aneddoto. Io ho lavorato per un po' di anni in Ferrari, facevo il signor Vice President e mi occupavo di tutto il mondo entertainment and events, cioè delle esperienze Ferrari, che ha voluto dire i parchi, i musei, gli eventi, eccetera, così. Mi ricordo di essere arrivato in una città della della Corea, una città da 500.000 di abitanti, avevano organizzato lo striscione di benvenuto e tutta una serie di Ferrari parcheggiate fuori dal municipio. Ecco, se uno fa una cosa, pensa a una cosa del genere in Italia, è impensabile. Quindi la voglia d'Italia, la fame d'Italia che c'è è tanta, e per esempio su Fico lo vediamo, abbiamo già avuto 6-7 richieste dall'estero per andare a esportare questo parco del cibo, e penso che una volta, come dire, messo a regime la versione italiana, lo faremo.
Il consumatore estero si è evoluto, cioè non è più solo pizza e pasta l'Italia, è anche il prosciutto crudo, il parmigiano, è anche tutta questa serie di tesori che sono anche di conoscenza per gli stessi italiani.
Sì, lo è, e aggiungo una cosa che potrebbe sembrare in qualche modo provocatoria, in controtendenza. C'è molto dibattito sulla tutela dei prodotti fake, no? Il parmesan finto, quelle salse, quelle robe strane che si vedono in giro da museo degli orrori del cibo. Io credo che sia un problema fino a un certo punto, perché poi i consumatori non sono stupidi, da tutte le parti del mondo riconoscono la qualità, e quindi se noi siamo in grado di erogare buona qualità, filiere protette, costi ed efficienza di filiera, noi continueremo a vendere sempre di più i prodotti italiani. È chiaro che non potremo fare la caccia a tutti quelli che li copiano, perché sono talmente troppi nel mondo che non li insegui.
Ci sono anche margini di collaborazione tra paesi, tra le specialità italiane e quelle del resto del mondo? Non so, ci sono dei basilari delle cucine internazionali, la piadina ha mille versioni, no, nel mondo, dal mondo asiatico a quello più mediterraneo. Ecco, ci sono già questi esperimenti di contaminazione, di dialogo tra culture nel cibo?
Beh, ci sono, adesso anche qui diciamo ne dico una in qualche modo che può sembrare provocatoria, ma è un dato di fatto: molta pasta italiana in realtà non viene prodotta in Italia, nel senso che molta pasta italiana, siccome l'Italia è un granaio, ma è un granaio che non soddisfa la domanda di 60 milioni di persone, viene prodotta all'estero, tant'è che alcune grandi aziende scrivono sul pacco con grano 100% italiano, e sono state in qualche modo costrette a scriverlo perché la gran parte del prodotto che andava a scaffale non era grano italiano. Quindi sì, ci sono le collaborazioni, bisogna battere gli steccati, ma ci sono anche tanti altri esempi. Per esempio la Bresaola è un disciplinare che non è necessariamente fatto da carne italiana, insomma, però il disciplinare su come viene fatta.
E nelle ricette, nelle specialità invece che possono diventare ristorazione, che possono diventare catena?
Beh, quello assolutamente sì, e direi la dimostrazione è che ci sono molti esempi di format che vanno in franchising, peraltro che vengono anche analizzate dal Salone del Franchising, che sono, come dire, con mix di cibi italiani e internazionali. Questo è assolutamente un fenomeno bello, secondo me, questo di contaminazione.
Penso all'italianizzazione del sushi, ad esempio, tutto il mondo del pesce fresco italiano che si è sposato con l'arte giapponese.
Esatto.
Due battute per chiudere: quante potenzialità inespresse abbiamo nel mondo del cibo, quanto indotto ancora da sfruttare che può fare tesoro di filiera e di sistema, anche perché noi parliamo di prodotti qui, ma parliamo anche di ristorazioni, di ospitalità, di entertainment.
Allora, secondo me moltissime. Noi siamo molto, come dire, impegnati come nazione a guardarci dentro l'ombelico, devo dire da qualche anno un po' di meno, va detto, ma insomma ci siamo sempre preoccupati di piccole beghe interne che raramente arrivano con questa potenza all'estero. Dovete immaginare che l'Italia non è quello che è successo negli ultimi 10, 20, 30 anni, qualche, come dire, scivolone o qualche difetto, eccetera, così. L'Italia è una nazione con migliaia di anni di storia, è questo condensato che arriva al mondo, cioè noi siamo, come dire, la nazione da Dante Alighieri a Leonardo da Vinci, la culla della civiltà, del cibo, della bellezza, e questo arriva al mondo. Quindi tutto quello che noi facciamo nel nostro piccolo scalfisce un pochino, ma neanche più di tanto, l'immagine dell'Italia. Quindi su quello dobbiamo far leva e lavorarci, sia per far venire, come dire, persone in Italia, sia per strutturare prodotti, catene, distribuzione all'estero, dove c'è grande spazio.
Grazie a Stefano Cigarini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie ad Andrea Roccabella in regia. Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere. La trovate come sempre sul sito e sulla app di Radio 24, così come su tutte le principali piattaforme podcast. A domenica prossima.